Bisogna raccontare la vita di Leopardi come un'opera buffa, un'opera di paesiello o soprattutto di Rossini che Leopardi amava moltissimo. Il protagonista dell'opera buffa non è naturalmente lui, Giacomo Leopardi, sventuratissimo, salvato soltanto dalla poesia, ma il padre, Monaldo. Monaldo rimase orfano giovane e a 18 anni ebbe a sua disposizione un grosso capitale ed egli cercò di dissiparlo il più rapidamente possibile. Tentò un primo matrimonio con la marchesina Zambeccari di Bologna, che poi non si concluse perché Monaldo si era impegnato senza aver visto la marchesina e quando vide la marchesina non gli piacque e in un modo o nell'altro riuscì a liberarsene, anche se ci rimise moltissimi scudi. Poi incontrò in chiesa Adelaide Antici e se ne innamorò di nuovo. Lui si innamorava sempre nello spazio di 3 secondi. Ci fu il matrimonio, ma Monaldo per qualche tempo continuò a amministrare le sostanze della famiglia e perse moltissimo. La famiglia guadagnava 6.000 scudi l'anno e lui doveva pagarne 6.000 di interessi. Ci fu un consulto a cui parteciparono le gerarchie ecclesiastiche e i debiti di Leopardi furono diminuiti, ma tutte le sostanze vennero amministrate da Adelaide, che le amministrò con grande prudenza e cautela e almeno verso la fine con eccessiva avarizia. Monaldo sembra a prima vista soltanto un burattino divertente, spiritoso, eccellente conversatore, pieno di trovate, come quella che disse il giorno prima della morte: venite a vedere come muore un gentiluomo in conversazione. Ma Monaldo ha un'altra faccia. Il suo amore per il figlio è una passione grandiosa. Il rapporto di Monaldo con Giacomo diventa una forma grandiosa di passione. Lui non lo vuole lasciare andare assolutamente fuori Recanati perché non solo teme che Giacomo si perda, soprattutto lui non può fare a meno di Giacomo, lo vuole accanto a lui e ripete per questo un pezzo del Vangelo di Luca quando Gesù dice ai genitori che sono venuti a cercarli al Tempio: perché mi chiamate? Cosa volete da me? Io sono in ciò che è di mio padre, di Dio evidentemente. Vuole che Giacomo resti in ciò che è di suo padre. Il Tempio di Gerusalemme si trasforma nella biblioteca di Palazzo Leopardi e lì padre e figlio stanno come due persone della Trinità. Giacomo, bambino, ci sembra irriconoscibile. Era un bambino bello, vivacissimo, allegrissimo, pieno di spirito favoloso, gran conduttore di giochi, prepotente. Nulla in lui, fino a 16 anni, ricorda quello che diverrà poi. Questo bambino scompare completamente nel 1918. Le testimonianze sono indubbie e si capisce perché. Leopardi era diventato una specie di mostro era alto 1,41 m, la parte alta, il torace era pochissimo sviluppato e aveva delle grosse gambe. In più, le due famose gobbe che i ragazzi di Recanati deridevano. Giacomo credeva di essere lui il responsabile di quella bruttezza. Pensava che, siccome lavorava moltissimo da ragazzo, e anche nella notte disteso per terra con un candelino per illuminare la carta o il libro, crede di essere colpevole del suo rachitismo, che non era affatto vero. Leopardi era completamente innocente della sua malattia. Lui aveva una sola e terribile malattia, la tubercolosi ossea oppure morbo di Pott. Tutte le malattie di Leopardi, le decine di malattie di Leopardi, comprese il mal d'occhi, dipendono dalla tubercolosi ossea. E poi aveva un'altra malattia non meno terribile, una psicosi manico-depressiva, quello che oggi chiamiamo depressione. Ci sono delle testimonianze chiarissime nelle lettere a Monaldo, dove parla appunto del ciclo della psicosi depressiva. Parla di 6 mesi di assoluta tenebra e angoscia che si lascia alle spalle, ora dice sto un po' meglio, ma vedo già venire la nuova ondata. Il mistero è la mente di Leopardi. Com'era fatta quella mente? Bisogna dire in primo luogo che ciò che ci colpisce è la vitalità della mente di Leopardi. Leopardi aveva un'immensa forza vitale e non esagero a dire che aveva una forza vitale non minore di quella di Tolstoi, cioè di uno scrittore che scrive migliaia di pagine e fa una vita da padre, da profeta, come non fu certo quella di Leopardi. Aveva un'immensa vitalità, un immenso desiderio di vitalità, soltanto che questo desiderio di vitalità si capovolge in sofferenza. Chi è vitale è anche quello che soffre, e forme della sua sofferenza furono, per esempio, la noia, che è la grande malattia simbolica della sua vita. Poi il dolore si spegne, diventa atono, quasi una pietra. Poi improvvisamente lo troviamo diverso da tutto questo, perché la cosa fondamentale di Leopardi è la molteplicità delle sue figure. Anche in letteratura lui diceva che la cosa che importa è essere un buon lettore, e quando uno è un buon lettore è anche un buono scrittore. E allora tentava tutte le possibili strade che uno scrittore può tentare, non faceva che tentativi, ipotesi. Una volta scrisse, prima di morire, scrisse a un suo giovane amico francese che io non ho mai fatto un'opera, ma ho fatto soltanto degli essay, dei tentativi dunque. Questo non è vero, perché i canti e le operette sono delle opere, ma si vede come nella mente di Leopardi egli inseguisse l'idea di un'opera infinitamente molteplice che non si poteva richiudere in nessun libro reale. La mente di Leopardi è una mente microscopica. Egli aveva occhi microscopici, come diceva Locke, e aveva un senso del dettaglio quasi ossessivo. Ma sapeva anche che lo spirito analitico è pericoloso, perché può indurci a farci sopravvivere dalla ragione. Allora andava in un'altra parte, costruiva dei immensi sistemi dove tutte le cose fossero in rapporto fra di loro. Forse la cosa più bella che disse dal punto di vista razionale fu questa, che mentre gli antichi costruivano degli edifici di pensiero, i moderni li distruggevano. E lui era della parte dei moderni, non degli antichi. Voleva la distruzione di tutti gli edifici razionali. Attraverso questo spirito di distruzione quasi nichilistico, l'uomo avrebbe recuperato la innocenza e la freschezza delle sensazioni giovanili. La figura determinante nella giovinezza di Leopardi fu quella di Giordani, un letterato famosissimo di quei tempi. Giordani scoprì Leopardi con grande genio. Leopardi gli aveva mandato i primi scritti, delle traduzioni e un poema mediocre, e nulla poteva far immaginare che di lì nascesse il più grande poeta lirico italiano e uno dei più grandi poeti lirici del mondo. Giordani fu colpito dalla bellezza delle lettere di Leopardi. Le lettere di Leopardi a Giordani sono probabilmente le più belle del suo epistolario. E Leopardi non scriveva delle semplici lettere, era come Petrarca, voleva che le sue lettere fossero una confessione e insieme una specie di robusta opera retorica. Il rapporto intellettuale tra Giordani e Leopardi fu molto stretto. Leopardi venerava Giordani, vedeva in lui il simbolo della letteratura e della cultura e della giusta vita. Possiamo dire di più, lo amava. Quello di Leopardi per Giordani è un vero amore, anche se completamente privo di cariche erotiche, ma era amore. L'amore in quel periodo era un amore che andava in tutti i sensi. Lo stesso amore poteva riguardare una donna o riguardare un uomo. Soprattutto era un amore senza eros, perché Rousseau aveva scoperto nell'eros la malattia dell'amore, per cui il vero amore deve rinunciare all'eros. E così fu per l'amore leopardiano. Vorrei ricordarvi alcuni temi fondamentali che attraversano tutta la carriera di Leopardi. Per esempio, i miti del sole e della luna. Nel mondo greco-cristiano c'è una compatta cosmologia sul Sole e la Luna. Da un lato il Sole incarna il principio maschile, dall'altra la Luna incarna il principio femminile. La Luna è legata alle acque, è legata alla fecondazione, alle crescite, a tutto quello che si muove e cresce nell'universo. La parte finale di questo grandioso mito solare, lunare dell'antichità classica e cristiana è il coitus. Sole e luna si abbracciano nel cielo. Leopardi conosceva benissimo tutta questa mitologia, ma la rifiuta completamente. In lui la luna non è affatto legata alle acque, non possiede alcuna fecondità. La sua luna è vergine e bianca. Giacomo Leopardi conobbe l'amore a 19 anni, quando venne recanata una sua cugina di Pesaro, Gertrude Cassi. Scrisse un piccolo libretto che è uno dei capolavori di analisi della letteratura italiana, dove l'amore prorompe in una forma grandiosa. È un amore superiore alla realtà, nemica della realtà, nemica della letteratura, tanto più forte quanto più immaginario, che lo prende totalmente. Lui non la vide mai, questa donna, anzi voleva che se ne andasse via, perché era un amore da consumarsi da lontano. Negli anni successivi ci sono alcuni temi che ricorrono. Il primo è quello dell'amore di sogno. Sogna una ragazza, sogna di baciarla e la mattina dopo, svegliandosi, l'ancora davanti a sé e conclude che un bacio di sogno è molto preferibile a un bacio reale. I temi amorosi sono molto fitti nei primi anni, anche se poi ritornano. C'è, per esempio, una stupenda lettera del 1823 dove parla del rapporto tra amore e spavento. Questo spavento nasce dal fatto che nell'amore c'è il desiderio di possedere, di identificarsi con la creatura amata e insieme la coscienza che questo è impossibile. E da questa coscienza di impossibilità nasce lo spavento amoroso. Nei suoi scritti il tema della natura è presente molto presto. Di solito si dice che nella giovinezza Leopardi esaltava la natura e poi la offende, la odia. Questo non è vero. I rapporti di Leopardi con la natura sono continuamente oscillanti, cambiano da giorno a giorno, e se alla fine della sua vita la natura è qualcosa di terribile, come il vulcano che distrugge Pompei, nella stessa poesia, La Ginestra, c'è un'incarnazione della natura come ginestra, cioè come qualcosa di umile, di al di sotto dell'umano, che non sceglie il deserto, ma accetta il deserto a cui viene obbligata e che manda un profumo soavissimo che consola i cieli. Quindi questa umile natura, questa natura schiacciata, ha la forza di consolare i cieli. Una grande scoperta di Leopardi fu che poesia e filosofia non erano, come pensava dal principio, nemiche. Egli voleva diventare un grande poeta filosofo. Voleva costruire delle forme in cui fossero presenti contemporaneamente la filosofia più aguzza e la poesia più lirica. Tutta la poesia di Leopardi è poesia che è al tempo stesso filosofia. C'è una poesia particolare che tutti conoscono, L'infinito, che vorrei leggervi e spiegarvi un pochino. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva è il suon di lei. Così tra queste immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Dobbiamo immaginare Leopardi che sale sul colle solitario accanto a una siepe. La cosa importante è che questa siepe cancella l'infinito, esclude lo sguardo dall'ultimo orizzonte. Per creare l'infinito, Leopardi ha bisogno in primo luogo di chiudersi, murarsi, allontanare l'infinito visibile. È la posizione esattamente opposta a quella di Rousseau e di tutto il romanticismo, che invece dilatano la loro anima fino a farla coincidere con l'infinito. Dunque, lui crea l'infinito. Io nel pensier mi fingo, che vuol dire creare. Lui crea nella mente interminati spazi e sovrumani silenzi e profondissima quiete. Conquista l'infinito puro. Ma questa conquista non è possibile. Ed è subito abbandonata. Ove per poco il corno non si spaura. La conquista dell'infinito puro è una cosa che non è sopportabile. E a questo punto la poesia muta e è come il vento. All'improvvisamente la realtà che Leopardi aveva cancellato per qualche tempo riemerge come suono. Lui ascolta stormire il vento tra gli alberi o le siepi che sono intorno a lui. La realtà ritorna a vivere. La condizione di puro infinito è spezzata. E lui paragona gli infiniti silenzi che prima aveva creato nella mente con la voce del vento, la voce, il fruscio degli alberi. E da questo contrasto tra il puro infinito e la realtà attuale nasce un abbandono al sogno, alle reverie, e si ricorda dell'eternità e del passato e del presente. Paragona, vo comparando, le paragona fra di loro. Qual è la conclusione? Che si produce nella sua mente una immensità, oppure un mare, diciamo un'immensità mare. Questa immensità mare non è altro che la ricchezza dei ricordi, delle sensazioni indefinite in cui Leopardi si perde. L'infinito è sconfitto, ma l'indefinito trionfa nella sua mente. Il primo gruppo di poesie di Leopardi che lo accompagnano fino al 1822-23 sono le canzoni. Così lui intitola un gruppo di bellissime e difficilissime poesie che secondo me non sono ancora state comprese, valutate nel giusto modo, che comprendono Il Bruto Minore, L'ultimo canto di Saffo, L'inno ai patriarchi, Alla primavera delle favole antiche. Poesie mirabili e stranissime. In primo luogo perché queste poesie sono derivate dalla lettura di un saggio sulla poesia, del più bel saggio sulla poesia che sia mai stato scritto. Vale a dire Il Sublime, scritto nell'età ellenistica da uno sconosciuto che viene chiamato lo pseudo Longino, non sappiamo chi fosse, che Leopardi sapeva a memoria fino ai 15 anni. Longino gli insegnò molte cose. In primo luogo, la sublimità, il tono alto, il cercare di emulare i grandi come se non fossero morti. E gli insegnò, ciò che è soprattutto strano, una quantità di tecniche stilistiche, soprattutto l'inversione, che in Leopardi ha in questo periodo un ruolo importantissimo, e gli costruisce delle strofe di 20 versi o di 25 versi, tutte capovolte, intricate, in cui il soggetto viene in fondo, per esempio. E poi un modo di usare il linguaggio che non era mai stato visto. Queste poesie sono scritte, per così dire, in latino. Ci sono moltissime parole nel vocabolario italiano che sono identiche alle parole latine, però hanno un altro significato. E lui intende quelle parole apparentemente italiane nel significato latino. Quindi scrive in una lingua che non è più l'italiano, ma è una lingua immaginata con la mente. E la violenza di queste distorsioni, di questi intrighi, è assolutamente straordinaria. Un islandese, perseguitato dalle disgrazie della natura, fugge l'Islanda e tutto il mondo abitato e si incontra nell'Africa meridionale un enorme mostro femminile, proprio quello che lui fuggiva da tutte le parti, cioè la natura. E c'è un dialogo dove la natura parla stupendamente in una prosa epigrafica e marmorea, in cui la natura fa capire all'islandese che a lei degli uomini non importa assolutamente nulla, è completamente indifferente agli uomini. La natura bada al circuito di produzione e di distruzione dell'umanità e dell'universo. Questo ciclo che si ripete, per cui una cosa nasce, questa cosa muore, nasce un'altra cosa, all'infinito. È probabile che lui, Leopardi, derivasse quest'idea da Aristotele, dalla filosofia aristotelica. Per lui fu una terribile scoperta. Il pensiero era sempre stato fondato, diceva Leopardi, sul principio di non contraddizione, e mentre qui il principio di non contraddizione, dice Leopardi, viene completamente sconvolto. Cioè, per natura gli uomini sono felici, ma nella realtà gli uomini non sono felici mai. Questo è un paradosso che sconvolge Leopardi. In quegli anni il suo pensiero diventa sempre più materialista. Leopardi è un materialista, ma un materialista che odia la materia, odia tutto ciò che è, sopporta soltanto le cose che non sono, che, come dice in una frase meravigliosa, cioè tutto ciò che è possibile, le illusioni, le chimere, il vago, l'indefinito. Forse la parola capitale fra tutte queste è le illusioni. La cosa essenziale per Leopardi sono le illusioni. In questo periodo la natura diventa sempre più una cosa casuale e anche assurda e sciocca. L'altra grande operetta, la più bella operetta di Leopardi, è Il dialogo di Ruysch, che riposa su un'antica idea specialmente stoica. Gli stoici pensavano che ogni dato numero di anni, secondo la posizione in cui si muovevano i pianeti nel cielo, si generasse o una conflagrazione, per cui tutto il mondo diventava fuoco, o un grande diluvio, per cui tutto diventava fango. Però il ciclo continuava e poi si ripeteva fino a che si riproduceva identico. Per esempio, dopo questo grande disastro, rinasceva il mondo di prima. Ci ritrovava Socrate, Platone, Aristofane, Tucidide, come erano state nella prima vita. Quindi è un'idea ciclica dell'universo. A Leopardi questo rinascere dell'universo tale e quale non importava molto. Il suo punto era che ogni grande anno, ogni data, una data che è diversa per tutti gli stoici, per tutti gli scrittori antichi, i morti si svegliavano, cantavano dovunque fossero, sepolti nel mare o nella terra, una loro canzoncina, e poi avevano un breve periodo di tempo per parlare. L'operetta è composta di due parti. Una è una poesia, è il canto delle mummie alla morte, e l'altra è il dialogo con uno scienziato, Ruysch. L'inno dei morti alla morte è una delle poesie più belle di Leopardi. Probabilmente la sua ispirazione è nel viaggio all'Ade di Ulisse, cioè le ombre di Leopardi assomigliano in molto alle ombre che Odisseo trovò nell'Ade. C'è una differenza capitale però. Mentre le ombre di Ulisse non volevano altro che ritornare in terra, le ombre di Leopardi a nessun costo vogliono ritornare in terra. Preferiscono di gran lunga quella loro situazione torbida, senza sofferenza e senza gioia, che si ripeteva all'infinito. Queste mummie sono in uno studio di Ruysch e si mettono a cantare. Ruysch era stato in realtà nel XVIII secolo un grande naturalista che fabbricava appunto mummie e aveva fatto molte invenzioni. Era ammiratissimo dai re e dai potenti della terra che venivano a trovare il suo studio con queste miracolose mummie. Però il Ruysch di Leopardi è un pochino uno stolido, un buffone, dove nel Ruysch vero tutto era sublime, in lui tutto è farsesco. E qui inizia un lungo dialogo tra Ruysch e le mummie, specialmente il capo delle mummie, mentre le altre hanno soltanto un'ombra di voce. Il tema di questo discorso è il languore, il torpore, il languore che noi conosciamo dormendo o il languore che noi conosciamo prima di morire. La morte, sostiene il capo delle mummie, non è affatto dolorosa. Ruysch sta per rivolgere un'altra domanda alle mummie quando si tacciono per sempre. Il tempo loro concesso per parlare è finito. Leopardi andò a Bologna, dove passò circa 2 anni della sua vita. Diventò un intellettuale moderno, non viveva più dei suoi redditi, piccolissimi, ma di quello che gli passava un editore di Milano, Stella, e fece per questo Stella diversi lavori. Fu un periodo molto contraddittorio. In parte le sue malattie aumentavano, anche per il freddo. In parte trovava Bologna gioiosissima e affettuosissima con lui. In parte conduceva all'estremo il suo pensiero pessimistico. Tutto ciò che è male. E che finiva: sono buone solo le cose che non sono, ciò che non esiste. E poi si innamorò, come al solito infelicemente, della contessa Malvezzi. Da Bologna Leopardi discese negli anni successivi a Firenze. A Firenze il suo rapporto era col gabinetto Vieusseux, intorno a cui si adunavano dei liberali. Scrivevano una antologia che parlava di cose politiche, economiche e di letteratura, e ebbero molto affetto per Leopardi. Ma Leopardi non scrisse mai sull'antologia, perché vedeva in loro delle persone che credevano nel progresso e nell'utilità, le cose che egli più detestava. E qui viene chiara la singolare posizione di Leopardi di fronte al tempo, al suo tempo. Leopardi conosce pochissimo la modernità, non conosce nessuna delle grandi città moderne come Parigi. Il moderno per lui è invece una mescolanza di immobilità assoluta, di morte. Nella primavera del 1830, Colletta e Vieusseux, due suoi amici dell'antologia, ebbero l'idea fortunata di mantenerlo per un anno. Ogni anno gli davano 18 francesconi, una somma che non so quanto sia esattamente in valuta d'oggi, ma insomma era sufficiente a Leopardi per vivere. Leopardi andò a Firenze e pubblicò i canti con una dedica disperata agli amici fiorentini e agli amici di Toscana ed ebbe molte amicizie. Firenze per Leopardi fu il luogo dell'amicizia. Incontrò Antonio Ranieri, un giovane bel napoletano che aveva molta fortuna con le donne e molti interessi culturali. Si innamorò ancora una volta di Fanny Robivecchi Targioni Tozzetti. Era una donna che gli esaltava intellettualmente, ma in realtà era estremamente meschina, invidiosa soprattutto dalle donne che avevano il salon a Firenze ed erano più conosciute e più ricche di lei. Di quest'amore possiamo sapere poco, perché alla fine la Targioni Tozzetti bruciò molte lettere. Certo, non fu un amore ricambiato. Leopardi rimase a Firenze quando Ranieri dovette tornare a Napoli e gli scrisse molte lettere tenerissime, da bambino non cresciuto, che commuovono. Nel 1833 andò con Ranieri a Napoli. Bisogna parlare un poco delle opere capitali che Leopardi scrisse in questo periodo, delle poesie capitali. A Pisa scrisse Il Risorgimento e a Silvia. Il Risorgimento non ha ancora quella che si dice una buona stampa. In realtà è una poesia bellissima. Leopardi fa qualcosa che farà pochi anni dopo Goethe nella seconda parte del Faust. Cioè, da un lato, il contenuto del Risorgimento è estremamente analitico e filosofico. Dall'altra, la forma d'opera buffa. Ma lui gioca su questo contrasto. È l'effetto grandissimo di questa lirica è proprio per la differenza tra la forma e il contenuto. Lo stesso accadeva nel secondo atto della classica Walpurgisnacht nel Faust II di Goethe. Il Risorgimento è una storia della vita di Leopardi, dall'infanzia felice, al arrivo dell'infelicità, al momento che l'unico bene che gli resta è quello di piangere la sua sventura e infine all'infelicità totale in cui anche le lacrime sono negate. Infine c'è l'ultima fase, il mondo è terribile come era sempre stato, ma il cuore ritorna a battere e la natura a vivere con lui. Leopardi scrive a Silvia pochi giorni dopo il Risorgimento. A Silvia è molto singolare perché questa ragazza che canta e tesse la tela è l'erede delle grandi dee maghe del mito greco. Alle spalle di Silvia stanno Calipso, che canta e tesse nella sua isola, Circe, un'altra Circe, che è nell'Eneide di Virgilio. Questa grande immagine della dea che canta e tesse confluisce nella modesta figura di una contadina dell'Italia centrale. Poi c'è un altro tema classico ed è i morti giovani, i morti immaturi, di cui parlava l'Iliade. Omero li paragonava sempre a dei fiori schiacciati, a dei papaveri colpiti e anche Leopardi, uno scritto giovanile, aveva parlato spesso dell'infelicità dei morti giovani. La memoria parla, ma la memoria che parla non è soltanto la memoria di Leopardi, è anche la memoria di Silvia. Queste doppie memorie sono alla base della poesia. Leopardi rievoca i loro discorsi comuni di una volta e paragona Silvia morta alla speranza, alla sua speranza ugualmente morta. Mentre nel Risorgimento c'era il trionfo del cuore che salvava il mondo, in A Silvia tutte le speranze sono impossibili. Così, a distanza di pochi giorni, il mondo di Leopardi cambiava completamente aspetto. scrive invece nella terribile atmosfera di Recanati molte poesie, tra le quali le ricordanze. Tutto nasce dal ricordo. Leopardi torna nella casa e torna come non credeva di tornare, e torna a contemplare le stelle e a parlare con le stelle. E ricorda quando era bambino e quando ascoltava il canto delle rane e il fruscio degli alberi. E la poesia è una meravigliosa fluttuazione tra tempi diversi, perché la poesia incomincia al tardo tramonto e continua nella notte, ma tempi diversi anche nel passato. È un ondeggiare, un meraviglioso ondeggiamento di tempi tra un tema e l'altro e un tempo e l'altro. Nella seconda parte della poesia viene alla luce una figura femminile che richiama in qualche modo Silvia. Questa figura si chiama Nerina, solo che mentre il ricordo di Silvia era radioso, il ricordo di Nerina, fino a un certo punto, è tenebroso. Nerina è morta e Leopardi ripete la parola passasti, passasti, che è una forma più dura per indicare la scomparsa di una persona. Eppure, con uno di quei meravigliosi paradossi di Leopardi, verso la fine ci sono alcuni versi che rievocano le danze di Nerina e la poesia per un momento diventa felice, intensissima, gioiosa, come pochi versi di Leopardi, ma è solo un barlume. E la poesia finisce quando Leopardi viene sopraffatto dal dolore. In questo tempo Leopardi aveva concluso Lo Zibaldone. Lo Zibaldone è una raccolta di pensieri, 4.292 pagine, credo, di pensieri, di ogni qualità. Non è un diario che ricordi gli avvenimenti della giornata, c'è assolutamente tutto. Si parla di tutto. In un giorno può anche scrivere 20 pagine con 20 argomenti diversi. E poi tutti gli argomenti di ogni pagina sono rinviati agli argomenti paralleli di una pagina precedente o di una pagina che verrà scritta poi, in modo che non è un libro fermo, ma un libro mobile, un libro in continuo movimento. E questo suscita un grande fascino. E anche lo stile, è uno stile che insegue la lingua parlata, fluttuando. Prima lo Zibaldone era una delle fonti più importanti delle poesie e delle operette di Leopardi. Io non capisco perché Leopardi abbia abbandonato lo Zibaldone, anche se non abbandonava certamente il mondo del pensiero. È probabile che non avesse più bisogno. Il pensiero gli nasce poetando. Nell'autunno del 1833 Leopardi e Ranieri vanno a Napoli. Sono singolari i rapporti tra Leopardi e Napoli. Da una parte disprezza i napoletani, ne parla con ferocia, li insulta, ma dall'altra ama moltissimo questa città pittoresca, colorata, pasticciona, che mangia in continuazione e ama passeggiare, scende dalla sua collina e scende fino al mare. Si ferma sempre a una famosa gelateria dove mangia decine di gelati e i napoletani si raccolgono intorno a lui e chiedono al gobbo i numeri per la scommessa. A Napoli gli scrive la ginestra e il tramonto della luna. La ginestra è la poesia più famosa di Leopardi, non la più bella. Ci sono cose bellissime e altre più dubbie. La ginestra è la poesia nella quale, più che in ogni altra, Leopardi è un poeta copernicano che descrive le galassie con parole in parte prese a Pascal. Leopardi assale l'orgoglio e la vanità dell'uomo e propone come modello una forma della natura, la ginestra, una creatura infima che sta al di sotto del livello umano, che vive nel deserto, come vive nel deserto Leopardi, ogni vero poeta, ma non ha cercato lei quel deserto. La ginestra manda un'onda di dolcissimo profumo verso gli dèi. La natura consola gli uomini e consola persino gli dèi. Questa è la più sublime immagine di natura che Leopardi abbia mai rappresentato. Ma la natura è anche una nemica, cioè la natura nemica che ha distrutto Pompei. E a questo punto Leopardi propone una specie di unione, di confederazione tra gli uomini contro la natura. Le battaglie contro la natura si concludono sempre con la distruzione di quello che c'è di più bello nella natura. L'altra poesia scritta a Napoli è Il tramonto della luna. Sappiamo che la luna era per lui un simbolo delle illusioni, delle chimere, e in questa poesia, l'ultima che scrisse, annuncia la fine del regno delle illusioni. Il regno della luna e il regno delle illusioni sono finiti. Ma c'è una strofa sublime sul sole. Leopardi non aveva mai amato il sole, non aveva mai amato la violenza nella tenebra di quel calore. Invece qui, in questa strofa, quasi alla fine del tramonto della luna, egli esalta la fiamma e l'inondazione del sole. È difficile fare ipotesi, ma è possibile che in questo unico inno al sole si nascondesse il dolore di Leopardi di non aver cantato abbastanza chi porta alla terra tutta la luce. Leopardi morì con grande discrezione e in tono minore, come in tono minore aveva sempre vissuto. La malattia era terribile, lo assaliva continuamente, in modi sempre nuovi, in modi sempre più spaventosi. Egli era diviso tra due pensieri, il senso che la morte era vicina, e l'idea che tutte le sue malattie fossero invece malattie nervose, per cui sarebbe vissuto in eterno. Negli ultimi 2 anni della vita di Leopardi, a Napoli scoppiò un colera, con moltissime vittime, che venivano bruciate e gettate in un grande cimitero comune. Leopardi e Ranieri lasciarono Napoli per andare a Torre del Greco. Il giorno prima della partenza, la sorella di Ranieri, che si chiamava Paolina, come la sorella di Leopardi, regalò a Leopardi dei dolci, di cui era molto, molto ghiotto. E Leopardi in un giorno e mezzo mangiò 2 chili di dolci. Tale era il suo appetito, tale era il suo bisogno di dolce. Poi, l'ultimo giorno della sua vita, fece il pranzo avveniva alle 5. Lui cominciò a mangiare una minestra, poi passò a una granita e in quel momento non si sentì bene. Si distese su un letto lì vicino e chiese a Ranieri di andare a chiamare un medico. Ansimava. Venne il medico, vide Leopardi e disse in disparte a Ranieri che ormai tutto era finito. Passò soltanto qualche minuto. A un certo punto Leopardi disse le parole famose, di cui non siamo certi. Disse: o non vedo più luce, o Totonno, Totonno è Antonio, non ti vedo più. Così morì, rapidamente, silenziosamente.